spaventosa malattia era la lebbra, di cui noi abbiamo avuto qualche sentore probabilmente in questi anni nel contagio dell'AIDS. È una roba simile, no? La lebbra disfa la vita, il corpo, ma ancora di più rovina l'affidabilità del contatto, la comunicazione, la solidarietà, perché la lebbra, come l'AIDS per alcuni versi, si propaga per contagio, toccando. Per questo il lebbroso è un escluso. E la legge, appunto, i sacerdoti sono garanti della legge in questo caso, la legge lo obbliga a abitare da solo fuori dal campo. Se ci si pensa, la lebbra o anche l'AIDS per alcuni versi fa il contrario della religione. La religione, come dice la parola, lega. Religione vuol dire legare insieme, no? Unire. E invece la lebbra separa, isola, no? Per questo si capisce che la lebbra fosse anche sentita come l'AIDS del resto, come un castigo, come una maledizione, come un essere castigati da Dio, disprezzato e reietto dagli uomini. Il lebbroso è anche un maledetto, castigato e percosso da Dio. Ecco, si capisce in che senso la lebbra possa diventare facilmente la figura dell'uomo abbandonato e quindi del peccatore per alcuni versi, no? La lebbra, la condizione del lebbroso è simile alla condizione umana quando è abbandonata, quando è senza legami, quando è senza grazia, quando è lasciata a se stessa, quando è separata da ciò che la può far vivere, quando è incapace di legami, appunto. E Agostino diceva, appunto, lebbra è il peccato è la lebbra. Cioè la nostra vita slegata e abbandonata dalla parola che la tiene legata, che la chiama, dalla mano che la attira, che la salva. E ancora si capisce perché l'ultimo pungiglione del peccato è la morte. La morte è come sigillo di questo abbandono, di questa esclusione, di questa distanza che minaccia di perderci e che sigilla malignamente questa esclusione. Per questo la lebbra assomiglia molto a peccato e alla morte, a ciò che ci fa fallire, a ciò che fa fallire l'impresa umana, perché l'impresa umana è salva nel momento in cui resta legata a qualcosa che non la lascia mai cadere del tutto e quando resta legata agli altri. E questo fa riflettere molto sulla nostra maniera di concepire la vita. La nostra vita non è come ci appare vista nei particolari, negli episodi, come ci appare nel nostro stordimento quotidiano, un piccolo cabotaggio in cui ciascuno ogni giorno tira fuori quello che gli serve per sopravvivere. Noi pensiamo così la vita. In realtà la vita è un drammatico viaggio alla ricerca della riconciliazione, alla ricerca di un legame con un approdo sicuro, la roccia che salva, e di una solidarietà con tutti i viaggiatori che annaspano attorno a noi, attorno a me, nel mare della vita. Cioè io posso, vabbè, stasera vedo una partita, domani se il Signore mi lascia vivo vivrò qui la domenica, poi mangio, poi con i giovani coppi e via così, no? Ma appunto radicalmente la mia vita in realtà è come una nuotata, è come una traversata in mezzo al mare che può essere salvata solo nella possibilità di trovare una terraferma e solo nella possibilità che tutti i miei amici siano salvi, siano legati a me, appunto, che io non li perda. Perché vista dall'alto la nostra avventura è come un grande mare in cui arranca questa folla innumerevole di uomini. E la paura o la fede è questa, la paura è che tutti siano appunto una folla disperata di dispersi come in un naufragio, cioè stiamo tutti andando alla deriva, oppure stiamo tutti arrivando, stiamo tutti per essere raccolti da questa immensa accogliente scialuppa di salvataggio. Chi ci guarirà dalla lebbra, appunto? Diceva Agostino, appunto, chi ci salverà mai da questa dissoluzione della speranza, dal fatto cioè che la vita non sia uno smembrarsi nel rapporto con gli altri, ma anche con me stesso, un perdersi, ma sia invece un raccogliersi. Capite cosa fa il sacramento, il simbolo che raccoglie? Chi ci guarirà dalla lebbra e dal suo maligno contagio? Chi ci salverà dalla deriva, dall'esclusione cui siamo condannati? In questo quadro acquista senso il Vangelo cristiano. Sentite perché è una buona notizia. Un lieto messaggio si diffonde sul mare della storia, una buona notizia arriva ai naviganti dispersi. È come appunto in questo naufragio si sentisse dall'aereo che passa l'altoparlante che dice sta arrivando la scialuppa, no? Dio prende l'iniziativa di scavalcare il mare, questo è il Vangelo cristiano. Dalle terre felici che stanno al di là del mare manda suo figlio verso di noi, il quale si mette a servizio della causa dell'uomo, si fa servo e lebbroso, disprezzato e reietto dagli uomini, lo leggiamo il Venerdì Santo, Isaia. Uomo dei dolori che ben conosce il patire, si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità e per le sue piaghe. Noi siamo stati guariti. È il tema della Pasqua, no? Cioè un Dio che si fa lebbroso, va nel mare dove gli uomini si perdono, si perde in qualche maniera, per raccogliere gli uomini. Si è fatto lebbra o si è fatto peccato, dice Paolo, si è fatto lebbra per noi perché in lui noi diventassimo giustizia di Dio. E il profeta, appunto Isaia, parlando così, è della Pasqua di Cristo che parla. Il passaggio tra noi e da noi al Padre di Gesù, l'evento di grazia che attraversa e salva la condizione infelice. È da questa iniziativa di grazia, da questo evento, che noi siamo salvati. Dalla grazia, non dalla legge. Cioè dal fatto che Dio assume appunto l'iniziativa di venire, di partire. La legge, tutto quello che noi costruiamo per combattere la malattia dell'uomo, il malessere dell'uomo, dalla medicina alla psicologia, alla religione stessa, la legge, è capace solo al massimo di riconoscere la malattia o di certificare la guarigione, non di salvare. Solo la grazia può salvare. E il Vangelo di oggi dice che c'è una bella differenza tra il guarire e il salvare. Guarire è sistemare qualcosa che non funziona. È per noi, visto dal basso, la cosa più preziosa, no? Cioè quando uno è ammalato, la cosa principale, la cosa che conta di più è di rimediare, è di sistemare. Ma la guarigione è un rimedio temporaneo che non ci toglie dalla condizione maligna del naufragio. Dal naufragio ci può togliere solo la grazia o il dono di un legame che ci accoglie, di una parola che ci chiama. Solo la grazia ci salva. E allora si capisce qual è la categoria della salvezza. È la fede. È toccare la grazia. È accogliere la grazia. È ricevere la grazia. È accogliere l'iniziativa di Dio, ascoltare la sua parola, e credere a Gesù e seguirlo. Ecco, questo è il processo che è descritto dal racconto dei 10 lebbrosi, i quali incominciano col fidarsi della parola di Gesù, obbediscono al suo invito che vuole aprire un cammino che supera la pura e semplice guarigione, e mentre vanno dai preti, per la riconoscenza di legge appunto, i 10 guariscono, 9 si fermano lì. Guardate se non è quello che facciamo noi. Una volta che c'è la salute, che ce ne frega della salvezza? Cosa vogliamo di più appunto? Siamo guariti, che altro serve? hanno il certificato di guarigione, possono tornare a casa, fare ciò che hanno sempre fatto. Ciò che importa è la salute. E Gesù per questi nove è stato solo un guaritore, ma che fosse Padre Pio, che fosse Gesù, che fosse Rita d'Acacia, che fosse Santa Teresa, che fosse il guaritore di Monza. L'importante è che qualcuno ti guarisca. Gesù è solo uno strumento per la salute, non una via della fede, punto, o della salvezza. Vi ricordate il discorso che fa Giovanni nel capitolo sesto, dopo la moltiplicazione dei pani, appunto, dove Gesù rimprovera la gente che gli corre dietro solo perché hanno mangiato a sazietà. Hanno trovato quello che gli fa il pane, capito? Hanno trovato quello che fa i miracoli, ma non hanno visto in questo un segno. Quale segno? Di colui che scende dal cielo per dare la sua vita. Non hanno visto il segno della Pasqua, del passaggio di Dio tra noi e dell'invito a seguirlo nel donare la vita, appunto. Ci si ferma sul dono della salute ricevuta e si perde di vista il donatore. Capito? Quello è venuto dal cielo a darci un pane, perché dice: questi qui vedranno che dandogli il pane conosceranno quanto sono buono, mi verranno dietro. Invece quelli hanno preso il pane e se ne sono andati. No, come quando fa il bambino, gli fate il regalo, difficilmente vi guarda in faccia, guarda il regalo, si butta sul regalo. Non è ancora un uomo che riconosce il donatore, no? Ma così facciamo noi, ci fermiamo al dono della salute e perdiamo di vista colui che dona, la via che egli apre verso Dio. Certo, i nove lebbrosi hanno ritrovato la loro vita normale, i loro figli, la loro moglie, la loro casa, il loro posto in società, e questo non è niente. Ma questi nove sono ancora in mezzo al mare, in pieno naufragio. Solo il decimo lebbroso è ancora una volta Dalli, uno straniero. Tutte le cose che racconta Gesù, quasi tutte, sono così. Ha capito solo uno straniero. Solo il decimo lebbroso si apre al cammino aperto dalla parola di Dio. Uno su dieci è straniero. C'è uno che non conosce i privilegi di Israele. Perché? Dice Gesù, con questo gesto, ciò che fa la differenza non è appartenere a questa o a quella confessione religiosa, e tantomeno a questa o a quella cultura, ma è il rapporto che tu instauri con la fonte della vita. Dieci sono guariti, uno è salvato, perché si è agganciato all'origine, alla grazia, appunto. A lui solo è rivolta la parola della resurrezione, alzati, e lui solo è accreditato della fede. E allora si apre tutto il tema della gratitudine. Cos'è la fede in realtà? Cosa vuol dire aver fede? Vuol dire legarsi mediante la riconoscenza alla fonte della grazia e aprirsi alla grazia con la gratitudine. Fede è ringraziare. È l'azione di grazie. Ovviamente qui se ne può parlare in mille modi dopo, cosa vuol dire grazie, e sarebbe interessante, però è importante cogliere questa direzione di fondo, è riconoscere la grazia, cioè è riconoscere l'amore che sta all'origine di tutto, credere che Dio è amore, e andargli dietro quindi, amando. La grazia, Dio che dona, diviene infinitamente più importante dei doni che ci manda, dalla salute, al sole che ogni giorno ci rischiara la vita, al sonno che ogni notte ci ridona l'energia, al cibo che ogni giorno soddisfa la fame, al volto che tutti i giorni ti accoglie e ti riconosce. La fede è radicalmente azione di grazie, lode, in cui consiste il vero culto di Dio. Il sacrificio perfetto, una vita grata che dà gloria a Dio, che rivela Dio, che fa gioire Dio, che rallegra Dio, è una vita grata, appunto. Guarire è la pur esaltante esperienza che si fa quando si riparano dei guasti, quando si rimediano le offese e le ferite della vita, ma salvarsi e toccare le sorgenti del vivere è toccare la grazia. E allora vivere da salvati, vivere da risorti, vivere da cristiani, appunto, no? E vivere nella gratitudine, nell'apprendimento quotidiano della logica del dono e della grazia, che ci insegna a vivere nella fede, nella speranza, nella carità. Appunto, provate a far passare queste robe qui. Cos'è la fede? La gratitudine ci insegna a vedere in ogni cosa la forza preveniente della grazia, della promessa. Ma persino nella persona antipatica che ti viene incontro o ti disturba, dalla quale ti devi difendere, bisogna imparare a vedere continuamente il dono preveniente, che ti chiede l'accoglienza e la reazione giusta, appunto. Ma niente sfugge più alla fede, no? Ci insegna ad aver coraggio e perseveranza nella prova, a vivere nella speranza, e ci insegna la carità, cioè a dare in cambio la nostra vita. Questo è quello che ha capito il decimo lebbroso salvato che è entrato nella via di Gesù. E se in questa meditazione vi scappa il pensiero agli altri nove, a me scappa, perché io sono tra quelli di sicuro, molti di noi saranno così, quindi pensiamo un po', gli altri nove, il testo non dice che si sono persi, li abbiamo semplicemente lasciati per strada, hanno ancora un po' di tempo per capire. E poi la pazienza di Dio è infinita.